Salve. Grazie. E, dunque, avrei preso molti appunti e siccome sono consapevole che insomma devo rispettarvi e cercare di essere anche breve come lo sono stati i miei, tra l'altro nei precedenti interventi i miei colleghi di tavolo, e vorrei provare a sviluppare una serie di domande che sono anche rimaste più o meno espresse in alcuni degli interventi che mi hanno preceduto e alcune altre che non sono state neanche sollevate, quindi sono inespresse, e sono relative al rapporto che c'è, che io credo che ci sia ormai abbastanza forte, tra l'informazione editoriale e l'informazione che riguarda le organizzazioni non governative. Abbiamo avuto alcuni esempi di chiarezza di intenti qui, abbiamo avuto una presentazione molto chiara, fino a un certo punto, molto chiara di come può essere intesa la strategia di comunicazione di una NGO, e poi mi spiego perché fino a un certo punto, e abbiamo avuto una spiegazione altrettanto chiara e concisa da parte di un direttore di una rivista, quindi di un progetto di comunicazione editoriale, e abbiamo avuto anche alcune riflessioni interessanti di tipo più filosofico, però che possono unire questi due mondi in modo significativo, e poi cercherò di spiegarmi meglio. Cosa manca? Manca per esempio una riflessione sulla confusione dei ruoli che si è venuta a creare e molto frequentemente, sempre più frequentemente si viene a creare, tra il mondo dell'informazione editoriale e l'informazione relativa alla pubblicizzazione o meno di progetti delle organizzazioni non governative. Che confusione che a volte è frutto di spontanee associazioni, ma il più delle volte invece esprime un ormai, a mio modo di vedere, patologica relazione, impropria relazione, più che patologica relazione, tra ruoli che dovrebbero essere tenuti distinti e che purtroppo nel mondo dell'informazione italiana, ma non solo italiana, non si verifica questa distinzione di ruoli. Motivi, i più banali, li conosciamo e sono anche stati appena accennati, cioè un problema di budget, un problema di budget da parte delle gruppi editoriali, che vede sempre più, sceglie sempre più di destinare le risorse su altri tipi di comunicazione, che e naturalmente io poi sottolineo sempre, vorrei non essere frainteso, stiamo parlando anche soprattutto di fotografia qui, ma potrebbe essere inteso anche in modo più generale, più anche sulla scrittura comunque e sul giornalismo, quindi d'inchiesta, hanno deciso di appunto spostare budget e risorse su altri tipi di comunicazione e ridurli su quelli sulla comunicazione di inchiesta, di testimonianza, di cronaca, lì dove questa informazione coinvolge anche dei budget o coinvolgerebbe dei budget, prevederebbe dei budget importanti. In questa, uno lo può contestare, ma potrebbe anche essere considerata legittima, ridistribuzione dei budget su diversi obiettivi, delle mission editoriali, si è venuta a inserire una scaltra e intelligente strategia invece di utilizzo della fotografia, della comunicazione per immagini delle organizzazioni non governative. E perché dico scaltra? Perché hanno individuato in questa carenza di oppure mancata volontà di puntare budget sulle inchieste, sui reportage, sulle coperture, come si dice in gergo, di eventi legati spesso, troppo spesso, ahimè, a guerre, carestie, disastri, emergenze, da parte delle case editoriali, case editrici di giornali e di settimanali, e hanno trovato in questo una possibilità di ulteriore occupazione di spazi, fra virgolette, non a pagamento. Io ho visto nell'esposizione, nella parte chiara dell'esposizione, nella strategia di guerra, di comunicazione dell'NGO che ci ha appena esposto, chiaramente segnato che la informazione sui contenuti del lavoro dell'NGO viene considerata pubblicità. Mentre sempre più si è visto negli ultimi anni, e oggi ancora è sotto gli occhi di tutti, che le NGO riescono a far pubblicizzare la propria presenza, il motivo della presenza in un posto piuttosto che in un altro, in modo, diciamo, fra virgolette, gratuito sui giornali. Perché? Perché suppliscono con l'offerta di un viaggio, di ospitalità, di logistica, di privilegio di accesso in qualche location particolarmente difficile, a un fotografo che proviene dal mondo della stampa, quindi supplendo a questa carenza del giornale che non manda più, la NGO accoglie, permette di documentare, e poi questo materiale in parte viene utilizzato per esigenze, diciamo, interne e pubblicitarie dell'NGO, ma soprattutto viene usato dalla casa editoriale, dal giornale, per coprire una notizia. Sempre meno, sempre più, è una curva, questo interesse ha una curva molto, molto particolare, non sempre costante, ma senz'altro lì dove si verificano grossi eventi mediatici legati a guerre, carestie, emergenze, subentra fortemente questo rapporto in modo evidentissimo, e questo è soprattutto un fenomeno italiano, perché i nostri giornali non mandano più fotografi, piuttosto aspettano che i giornali stranieri mandino e poi comprano. E i fotografi italiani, visto che qui stiamo parlando di fotografia e siamo in Italia, stiamo parlando grazie a un'associazione che si occupa di fotografia in Italia, i fotografi italiani in questo si sono abbastanza lanciati nel diciamo fare questo gioco di doppia sponda, senza però un'adeguata riflessione a mio modo di vedere, anche perché i rischi sono alti in questa confusione di ruoli, sono altissimi. Si potrebbe, a mio modo, parlare quasi di un rischio di una nuova forma di embedded photographer. C'è l'embedded photographer ufficiale con l'esercito degli Stati Uniti, e c'è l'embedded photographer con l'organizzazione non governativa di turno. Forse per i photo editor, che qui vedo comunque rappresentati, diciamo che la riflessione su questo forse può anche non comportare grandi conseguenze. L'importante è avere poi le immagini, ma per un fotografo che va sul campo invece ha grosse conseguenze. Domandarsi qual è il proprio ruolo, se è quello di giornalista, fotogiornalista, o quello di fotografo per le organizzazioni non governative. E sul campo questa differenza è a volte determinante, perché l'organizzazione non governativa, a cui spesso si deve l'esclusività dell'accesso in quel posto, in quella realtà spesso difficile, ha le sue esigenze di comunicazione, ha i suoi precisi focus che non necessariamente coincidono con quello che dovrebbe, e mi viene da sorridere perché è sempre meno considerato, è sempre meno sottolineato, essere il motivo vero della presenza di un fotogiornalista in quel posto, cioè quello di informare, al di là delle limitazioni poste più o meno da un'organizzazione non governativa. A volte sul campo, sul terreno, come si dice, questo è così evidente che si deve interrompere il rapporto tra il fotografo e l'organizzazione che ospita, perché non, questa relazione non consente di espletare l'obbligo di un fotogiornalista, che è quello di raccontare i fatti secondo la propria visione, secondo la propria interpretazione, ma nella più possibile aderenza a quella realtà. Dicevo, spesso non ci si interroga su questo, e non ci si interroga soprattutto su questo dentro le redazioni. Ho qualche anno di esperienza di tematiche cosiddette, fra virgolette, umanitarie, ma per capirci, di tematiche che riguardano le guerre, le carestie, le emergenze, e quindi anche ho qualche esperienza di feedback, più che esperienza, dalle redazioni sul modo in cui si utilizza o si vorrebbe utilizzare, al modo in cui si può utilizzare un'immagine proveniente da questi tipi di realtà. E qui si potrebbe passare a un argomento altrettanto scottante, ma potrebbe darci il fianco quella citazione iniziale di Wittgenstein, che dice: la realtà non è altro che una serie di fatti, la somma di una serie di fatti e basta. Cosa vuol dire? Vuol dire che la realtà è la somma di una serie di fatti, e che la realtà che noi preconfezioniamo, invece, dentro un giornale, è un'altra realtà. Sempre realtà, ma è un'altra realtà. È una, diciamo, è la contemporaneità del dibattito oggi politico, è questo. Cioè, esiste ancora la realtà? La possiamo raccontare? E se la vogliamo raccontare, soprattutto? E per noi fotografi, se la risposta è sì, la vogliamo ancora raccontare, come bisogna raccontarla? Perché, a mio modo di vedere, ci troviamo di fronte, insomma, e i filosofi ce lo raccontano oggi, i filosofi contemporanei, ad un tentativo negazionista, forte. La realtà non esiste, la realtà è soltanto la rappresentazione della realtà, secondo questa teoria, e questa rappresentazione, aggiungo io, è anche lo specchio di ciò che noi siamo. E allora, di quale informazione stiamo parlando? A chi è rivolta questa informazione e che cosa vorrebbe comunicare questa informazione? Il direttore di Nigrizia è stato chiarissimo. Non abbiamo altri direttori qui, però abbiamo direttori di fotografia, potrei fare alcune domande, le stesse domande, ai photo editor qui presenti, ma poi qualcuno interverrà, quindi verrà chiamato anche a rispondere a questo. Che qual è il progetto di comunicazione e a quale realtà si riferisce? Alla realtà del mondo in divenire o una realtà che ci piace presentare come l'unica possibile e utile a noi, non più lettori ma consumatori? C'è un bellissimo, è uscito giorni fa, mentre avevo già iniziato una penosa riflessione su cosa venire a raccontare a questo incontro, è uscito un bellissimo articolo di Günter Grass su Repubblica, che Repubblica riporta, in realtà è un intervento di apertura a un convegno di scrittori in Germania, e il cui titolo è "Noi scrittori sciacalli ai tempi della guerra". La premessa è, perché il convegno si intitola "Scrivere in un mondo senza pace", la premessa è molto cruda, dice che nel titolo è contenuto già un paradosso, cioè che la pace in qualche modo sia una realtà di cui siamo stati privati. Scrivere in un mondo senza pace, la pace è una realtà, una verità, cosa che invece lui in modo molto lineare e coerente confuta, perché la pace in realtà non è mai esistita, se non come intervallo tra una battaglia e un'altra, e rappresentata dal pallone che ci ha appena descritto il direttore di Nigrizia. E aggiunge: qual è poi il ruolo quindi degli scrittori in un mondo dominato dalle guerre, e che è sempre stato dominato dalle guerre, e quindi si può parlare di informazione? Ritorno al tema principale, al tema di che cos'è la realtà, di cosa dovrebbe essere l'informazione e di come si può rappresentare la realtà attraverso l'immagine. Quindi, alla domanda che ruolo hanno gli scrittori, dice questo: lo devo trovare, ovviamente qui, ecco. Noi scrittori siamo chiamati a contare i morti, non solo diversamente, cioè al di là di ogni schieramento, ma anche in base al nostro particolare talento, a estrapolare i singoli morti, amici, nemici, donne o bambini che siano, dalla massa dei sepolti in fretta e furia, senza nome, così che ciascuno sia riconoscibile come vittima di un processo che si chiama guerra e ha molte cause. Chi ha voluto la guerra? Quali bugie ne hanno occultato lo scopo? A chi giova? Quali titoli di borsa la fa salire? Chi ha fornito a chi le armi che hanno dispensato così abbondantemente morte? E ancora di più chiederci come un tribunale, chi sia il colpevole. Dovremmo preoccuparci di stabilire quando ne siamo diventati complici, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè realtà, cioè il coraggio della testimonianza, cioè considerare che la realtà, il mondo, è una somma di fatti che non deve essere assolutamente elusa nel suo racconto, ed è una responsabilità etica rispetto al mondo. Günter Grass naturalmente è, sì, sappiamo bene, più che un giornalista, uno scrittore, ma molto attento a questo rapporto con la realtà. Un altro aiuto in questa direzione ci viene da un'intellettuale recentemente scomparsa, di cui molti di voi avranno anche letto l'ultimo libro, "Davanti al dolore degli altri", a cui il convegno di oggi un po' riprende il titolo, che a un certo punto, quasi in conclusione, dice: parlare di una realtà diventata spettacolo è di un provincialismo che lascia senza fiato. E qui mi riferisco alla realtà costruita dai giornali, che si allontana a quello specchio che costruiamo al posto della realtà, della descrizione, per quanto limitata e umanamente errante, della realtà. Dice che è di un provincialismo che lascia senza fiato, equivale infatti a universalizzare il modo di pensare di una piccola popolazione istruita che vive nei paesi ricchi del mondo, dove l'informazione è stata trasformata in intrattenimento. quello stile di visione maturo che rappresenta una fondamentale acquisizione del moderno, nonché uno dei requisiti essenziali allo smantellamento delle forme tradizionali di politica basate su partiti che consentono un dibattito e un dissenso reali. Tale idea presuppone che tutti siano spettatori e implica, in un modo perverso e poco serio, che al mondo non ci sia reale sofferenza. Stiamo parlando di un'informazione che viene riprodotta continuamente nelle pagine dei nostri giornali. È sempre di più evidente. La confusione di cui parlavo prima, dei fotografi, o almeno alcuni dei fotografi, che credono ancora che sia necessario, che sia un dovere necessario continuare a informare su realtà che sempre più, paradossalmente, in un mondo tecnologico del 2000, capace di connettere in tempo reale zone diverse del globo, che lascia sempre più porzioni di territorio enormi, ma anche milioni di persone nella totale oscurità mediatica. Io credo che questi fotografi, sempre più, che trovano necessario continuare a raccontarlo, in alcuni casi possano trovare una sponda non solo utile, ma anche solidale con questa visione e con questo dovere di racconto della realtà, oggi come oggi, più in alcune organizzazioni non governative che sui media attuali. Grazie, purtroppo ho finito.